Alice, scendi dal cavallo, si è fatto tardi. Mamma, aspetta, per favore, ancora 5 minuti, ti prego, disse la bambina, speranzosa, rivolgendo i suoi occhi grandi e celesti verso la mamma. Va bene, quando è finito ti va di aiutarmi in cucina come hai fatto ieri? Sì, grazie mamma, esultò festosa la piccola, in groppa al suo pony pezzato. Questo è l'inizio di Anche l'amore qualche volta sbaglia strada, libro di Federica Farini. Sigla!
C'è sempre un governante che tratta col mercante, che cena con i santi, che tirano le bombe e tirano le somme, e il ciclo non si rompe, la guerra non è santa, ma non stiamo arrivando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra.
E benvenuti, benvenuti a questa ennesima puntata di Writers and Songwriters. Siamo tornati dopo una serie di vicissitudini così, ma possiamo dire benvenuti su Radio Dadadadan. È tutta la vita che sognavo di dire questa frase. Perché Radio Dadadadan? Perché io mi chiamo Dado, abbiamo un favoloso tecnico fantastico che si chiama Davide, ho una moglie, compagna, concubina e tutto quanto che si chiama Daniela, e quindi Dadadadan, e abbiamo Andrea che fa le riprese, quindi Ann, finale così. Quindi Radio Dadadadan, che cosa farà in più Radio Dadadadan rispetto a quello che avete sentito fino ad ora? Niente, però siamo autonomi, ma voi non ve ne deve fregare niente, cioè una radio, l'altra, tanto voi andate bene o male o sul profilo Dado Tedeschi in onda, o andate su questa pagina, o andate sul profilo di Daniela Calosci, o sul profilo di Federica Farini, nostra ospite per questa settimana, e troverete queste cose. Perché la radio si chiama in un modo, che si chiama in un altro, assolutamente ininfluente. Prima di cominciare, oggi parleremo appunto del libro Anche l'amore qualche volta sbaglia strada, per la Neftasi Editore, che si chiama così perché spiego, c'è un discorso che purtroppo Federica ha un problema di pelle secca, per cui avendo un editore che si chiama Neftasia, tutti quelli che si trovano di fronte sputano e chiaramente la idratano in questo modo così. Ma al di là di questo, come sempre all'inizio si dice cosa è successo, e abbiamo tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti, per cui abbiamo un sacco di notizie, talmente tante che ho dovuto scrivermele. Allora, intanto dico, ascoltate assolutamente questa puntata e questo ciclo di puntate di Writers and Songwriters, perché io sto morendo, ho un cuore ingrossato, mi hanno detto guarda c'è un problema di questa cosa, e quindi immaginate, cioè se io veramente muoio tra poco, pensa come diventano preziose queste cose, perché io poi non è che ho fatto la grande televisione così che poi in Rai mandano i filmati, cioè se capita che io muoio non c'è in giro un cazzo di niente, quindi tenetevi d'oro queste puntate che sono la mia testimonianza video, le ascoltate e dite ah, avete sentito quando era nel fiore degli anni, e dite ma che fiore degli anni, c'è già un piede nella fossa. Infatti se io sarò morto dirà no un piede, anche tutti e due insomma. Sono andato in ospedale, sono andato a Trieste, l'ospedale appunto per cardiopatici si trova su una salita, perché è un modo per sfoltire la gente prima che arrivi all'ospedale. C'è un problema di eccessi di letti, chiaramente, che è un vecchio progetto sulle case di riposo, no? Fate da mangiare molto condito, così si sfoltisce il numero dei degenti della cosa. Oppure come quando a militare ho fatto la varicella. Cosa succedeva? Io ero in sospetto di varicella. Cosa ha fatto il medico dell'ospedale militare? Ha detto ti metto in stanza con tutti quelli che hanno già la varicella, così ti viene, la curiamo e sappiamo. Allora, da quando non ci sentiamo, la cosa sicuramente più importante che è successa, intanto prego il nostro fantastico Playboy Davide, nonché regista, di mettere sottofondo, grazie, parlavo da mezz'ora, l'aveva già messo, che è successo? Hanno trovato Bin Laden e l'hanno ucciso Bin Laden. Bin Laden è stato ucciso e l'ordine è partito partito da un Nobel per la pace. Non è un bel segno dei tempi questo. Comunque, Bin Laden, devo dire che io ho perso delle scommesse, perché poi Bin Laden l'hanno trovato in un rifugio praticamente nel Pakistan. L'ha trovato perché era l'unico nelle villette che non c'aveva la connessione internet e le antenne praticamente. Cioè, infatti è morto dicendo, cazzo, oltretutto non posso sapere cosa sta girando su YouTube in questo momento. Insomma. Però io credevo che Bin Laden si nascondesse nei supermercati Billa, perché pensavo che Billa fosse una contrazione di Bin Laden, anzi Bin Laden ovviamente più familiarmente. E tra l'altro resta sempre vivo il nostro sondaggio che dice ma Billa, ma che nome di merda è per un supermercato? 99% ha detto sì, è già, e l'1% ha delle quote di Billa e quindi non si è potuto esprimere. Comunque Bin Laden è morto, oggi pare che ci sia il suo successore, poi notizia proprio di oggi, no? È stato capito chi è il successore di Bin Laden. Non si è annunciato prima perché hanno dovuto fare le primarie, chiaramente, poi dalle primarie è uscito questo nome che si chiama Saif al-Adel. Chi è Saif al-Adel? È un egiziano che sostanzialmente odia tutti gli accidentali, ma soprattutto gli occidentali. Perché? Perché faceva praticamente il cameriere in un villaggio a Sharm el Sheikh. Però siccome era l'unico cameriere che non sapeva fare i cigni nelle camere, allora tutti gli dicevano su per questa cosa, lui ha sviluppato l'odio per gli accidentali, adesso vuole ucciderli tutti, insomma. Sono successe delle cose anche qua a Milano, praticamente ha vinto alla prima fase delle elezioni, ha vinto Pisapia qua a Milano, Berlusconi si sta avviando verso la sua morte politica, proprio quando è già morto Bin Laden, non so, non so, così che mi viene così dal nulla. E tra l'altro questa credo sia la battuta più bella, più alta, più meravigliosa che io posso fare oggi, visto che a Milano ha vinto Pisapia, quando faranno le elezioni a Pisa stanno cercando un candidato che si chiami Milano Pia, quando si fa del grande umorismo. Comunque insomma, Berlusconi adesso ha già diverse opzioni, intanto sia lui sia la Moratti non stanno più andando al cinema, perché l'ultima volta che hanno visto delle proiezioni sono rimasti malissimo praticamente. E Berlusconi sta andando in Francia per insomma, consigliare a Strauss-Kahn come fare per non farsi beccare quando fa determinate cose. E come sempre c'è sempre un aspetto legato alla mia vita privata, io sono qui sempre con mia moglie Daniela, fai ciao con la mano, metti la mano davanti alla telecamera così si vede che così ci sei. È stata una settimana dura anche per noi, abbiamo litigato moltissimo, insomma, ci siamo riappacificati perché Pisapia ha vinto, cioè non possiamo stare incazzati quando succedono queste cose così meravigliose. Abbiamo litigato per un motivo, allora sostanzialmente lei mi ha chiesto, siccome sa che c'era una sua amica che insomma io trovo mediamente simpatica, allora mi ha detto, ma senti, ma se non stessimo insieme, se lei fosse libera, se foste in un'isola deserta, se tu non avessi possibilità di avere donne per i 50 anni successivi, e se lei si offrisse di pagarti anche per una tua prestazione, te la faresti? Io ho detto, vabbè, se ci sono tutte queste condizioni, ci farei un pensierino, chiaramente. E allora lei si è incazzata e ha detto, lo sapevo che eri uno stronzo. Questo è stato un po' quello che è successo, abbiamo litigato da lì. Ho detto, guarda che non me ne frega della tua amica. E lei mi ha detto, sì, no, te ne frega, l'hai ammesso. No, non me ne frega, sì, te ne frega, l'hai ammesso. Vabbè, poi abbiamo quasi fatto pace. E poi lei mi ha detto, senti, cosa ne dici se stasera andiamo a vedere una conferenza sugli angeli, che tra i relatori c'è quel tuo amico che mi piace? Ma come? Cioè io non posso dire, tu andiamo a... E siamo andati a questa relazione sugli angeli ed è stato tutto, devo dire, molto bello. Però io lì mi sono chiesto una cosa. Io ho sentito tante persone che parlavano di esperienza sull'esistenza degli angeli. Anch'io posso credere che gli angeli esistano. Ma se esistono gli angeli, perché quando Daniela mi ha fatto la domanda, ma tu con questa mia amica, se ti piacerebbe andarci a letto, io non mi sono visualizzato un angelo dietro che mi facesse segno, no, di no, mi sarei salvato, avremmo evitato litigate e comunque tutto rientrato, adesso siamo ancora tranquilli e felici, anche perché abbiamo delle puntate da fare e non possiamo farle da incazzati, anche se verrebbero molto più divertenti. Questi sono i resoconti della settimana. Federica Farini mi sta già dicendo, ma io che cazzo ci sono venuto a fare qua che parli solo tu? Federica, pazienza, un brano, dopodiché cominciamo a parlare del libro. Però cominciamo subito a parlare del libro, già col brano che andiamo a presentare, che è Bocca di Rosa di Fabrizio De André.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
E questo era Fabrizio D'Andrea, Bocca di Rosa. E questa è Federica Farini. Puoi parlare, ne hai facoltà.
Adesso facoltà di parola.
Allora, Federica Farini, è un nome vero o un nome d'arte?
No, un nome vero.
Io ho pensato FF.
Sarebbe Federica Carla Francesca Farini, che faceva già un po' troppo nobile. Li abbiamo troncato.
Ma poi, più che altro, poi bisognava fare la copertina lunga al doppio.
Esatto, in formato A3.
E diventava un casino. Allora, anche l'amore qualche volta sbaglia strada. Presenta il libro in quattro parole, cioè non proprio quattro di numero, ma insomma in modo molto breve e sintetico.
Sì, allora diciamo che la sintesi non è il mio dono, però per voi farò un'eccezione. Allora, mi è piaciuto parlare già nel titolo di questo concetto di strada. Strada come metafora del cammino, no? Che noi esseri umani comunque compiamo. E sicuramente del fatto che se comunque anche l'amore sbaglia ci permette di scoprire qualcosa di cui non avevamo tenuto conto. E sicuramente grazie a queste strade che si perdono noi possiamo vivere l'esperienza un po' come la canzone Strada facendo, se vogliamo.
No, però io ti metto De André, tu mi rilanci Baglioni. Cioè, abbiamo già proprio sbagliato.
Abbiamo sbagliato strada, però ci sta, ci sta come l'amore. E sicuramente un messaggio positivo, un messaggio di speranza e anche un po' che racchiude un po' anche il destino, se vogliamo, no? L'amore sbaglia strada, che cosa può succedere? lo scopriremo solo leggendo.
Solo leggendo il libro. Fino a che punto vuoi che arrivi a... Perché succede una cosa stranissima, io non riesco mai a finire i libri, cioè nel senso...
E tu l'hai finito?
E il tuo l'ho finito, non cominciare a tirartela, avevo molto più tempo rispetto alle altre volte.
Sono stata fortunata.
E quindi sono riuscito a finire, se no di solito mediamente riesco a leggere un centinaio di pagine, mi faccio un'idea.
Allora ti dirò una cosa, già mi stai stupendo in positivo, nel senso che la maggior parte dei miei lettori uomini mi hanno stupito a loro volta raccontandomi un po' la cosa che mi stai dicendo tu, ovvero che leggendo, e per me conquistare un pubblico maschile forse era inaspettato e anche più difficile, sono arrivati con desiderio fino alla fine di sapere come andava a finire. E quindi questo amore dove andava?
Io no, sinceramente, non ho avuto questo tipo di
troppo
sentimento.
Bello.
No, io devo dire che intanto, vabbè, la possibilità... sei tu questa raffigurata?
Sono io.
Nella foto?
Sono io, di schiena.
Ok, allora evito la battuta che stavo per fare.
Non c'è comunque, problema.
Tu ovviamente però è tutta fiction, cioè tu non hai vissuto le cose del libro.
Allora, non ho vissuto... Allora, ti racconterò questa curiosità. Io ho fatto un sogno e ho sognato alcune scene del mio romanzo come se fosse un film. In sketch, in immagini. Mio papà, dopo che ha saputo questa cosa, mi ha domandato che cosa mi fossi presa. E siccome non mi ero presa niente, se avessi probabilmente preso qualcosa, avrei scritto la riedizione della Divina Commedia.
Ma siccome ti chiedo perché volevo sapere fino a che punto vuoi che parli del libro, cioè nel senso
svegliamo e non svegliamo.
Dello svelare e del non svelare. Perché comunque tutto parte da una storia di una che fa una scelta di vita.
Sì.
Che se in questo momento fossimo alle ragioni della speranza diremmo una scelta di vita di pecorella smarrita, che poi peraltro tu nomini nella cosa, la scelta di vita sbagliata, perché questa diventa una sorta di escort, no una sorta, cioè proprio una escort vera e propria, non nel senso della macchina, perché abbiamo anche un pubblico pudico che dice la escort che bella, perché non è diventata una Diana, no, stiamo parlando di poco di quella cosa, cioè di io l'ho sfogliato cercando subito la scena che è ambientata ad Arcore, non c'era purtroppo.
Però vedi come già precorrevo i tempi, perché quando l'editore mi ha incontrato io gli ho detto, ha visto come sono attuale, parliamo di argomenti che adesso sono alla ribalta, no? E quindi forse questo sogno è stato un po' premonitore.
E quindi insomma con questo inizio io ho detto a Daniela questo forse è un libro autobiografico, quanto abbiamo nel portafoglio?
Posso
invece
dirti
poi
un'altra...
non
guarda, ci sono stati dei momenti della mia vita in cui avrebbe avuto molto più senso fare la escort, perché ci sarebbe stata almeno una logica nelle mie scelte, e invece no, però fa niente.
E invece il mondo si è perso questa cosa. Ma ecco, no, quando io ho letto adesso, ho cominciato a leggere il libro, ti dico la verità, prima cosa che ho pensato è questa vuole un pochino percorrere sentieri di successo fatti, devo dire, molto meglio, però mi venivano in mente le cose un po' alla Melissa P in basso l'età di Lulu in alto, cioè un percorso sessuale via via di degrado di cose.
Sì.
E invece a un certo punto il libro stupisce perché sterza
svolta
completamente a un certo punto. C'è un viaggio in Messico, questo lo diciamo,
che serve
esatto, cioè esatto, me lo dici tu, ma ci credo. E chiaramente questa svolta non è solo una svolta di trama, è anche una svolta di non direi di profondità, perché sennò appunto riprendi a tirartela, ma insomma di tono del libro.
Sì, di cambiamento anche interiore, ma proprio perché io ho scelto una figura che fosse volutamente persa e un po' quella che io chiamo la metafora di una principessa delle fiabe privata dell'amore. E quindi cosa succede quando la principessa depredata dell'amore viene gettata in una giungla metropolitana e nella nostra contemporaneità? Questo messaggio io volevo dare, volevo una figura che fosse fortemente persa, come hai detto tu, della pecorella, per raccontare la storia di una rinascita.
E devo dire che è vero, perché se tu effettivamente vai in Viale Zara, sotto la scritta Viale Zara c'è scritto Viale delle private dell'amore, piccolo proprio così insomma.
Vedi?
No, quindi insomma, alla fine quindi ho cominciato dicendo questa vuole fare i soldi facili, non nel senso, proprio nel senso letterario. E invece poi ho detto no, questo non mi frega niente dei soldi alla fine, cioè,
e ti dirò anche di più, dopo aver visto In Sogno, e quindi penserete che io sia una visionaria, una pazza.
No, io penso che dormi un casino essenzialmente,
sono molto produttiva anche generalmente nel sonno, molte idee creative. Ho iniziato a sognare mia nonna, la quale mi compariva nei posti della mia infanzia, e quindi diventa poi questo scenario, il terzo scenario del libro. Dove diciamo in sogno mia nonna non parlava, quindi io la vedevo comparire in questi luoghi di campagna e le domandavo incessantemente: ma cosa devo fare? Cosa devo fare? Non capivo. A un certo punto ho collegato le due cose, ho detto: secondo me queste visioni che io ho devono rientrare nella mia storia. E allora ho dato un significato, no? Un po', se vogliamo, anche di purificazione alla vicenda che narravo.
Allora, noi adesso andiamo con un po' di musica. Come ho detto, anche il percorso del musicale della trasmissione, sì, ovviamente, sì, mi sono ispirato più, devo dire, al lato escort.
Va bene.
Anche perché ho cercato, visto che poi tutta l'ultima parte è legata agli agriturismi. Diamo informazioni che non diciamo niente, però
diamo.
E ho cercato su Google canzoni con agriturismo e non c'è ancora niente. Anzi, cantanti, cantautori, producete questa cosa che è proprio una
carina.
Poi ho messo canzoni di Zoccole e mi è venuto fuori tante, tra cui questa che è Roxanne di Police. Ce la sentiamo e poi andiamo avanti a parlare.
Molto bella.
E sto scoprendo che Federica parla molto di più quando non è in onda di quando è in onda, praticamente.
Perché mia mamma mi dice sempre che non faccio parlare e quindi non mi fare carino, dai, ti lascio un po' di spazio.
Allora, ti ringrazio assolutamente. E intanto Davide sta controllando perché dice lei si sente poco, e deve avvicinarsi un attimo in più. Andiamo. È la prima puntata del nuovo ciclo, per cui ci sono ancora delle piccole cose. Allora, io volevo fare tre cose velocissime,
sì.
Perché siamo, sembra strano, ma siamo già in ritardo, cioè la trasmissione dura un'ora, ma io ho in mente di fare 850 cose e non riusciremo a farle tutte. Volevo, allora, visto che il tuo è un libro che mette delle figure maschili molto molto diverse e poi soprattutto, alleluia, alleluia, non è il libro che sostanzialmente, siccome è scritto da una donna che ha vissuto delle delusioni o comunque parla di una donna che ha vissuto delle delusioni, allora tutti gli uomini sono come gli indiani nei film di cowboy anni